sarei chiamata.
Grazie a Ilaria e a tutte le persone presenti. E, anzitutto volevo solo ricordare una cosa, che l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola è stato introdotto nel 1923. Quindi sono 100 anni che c'è, che abbiamo una, quella che si chiama appunto una tradizione didattica. 100 anni di storia dell'arte insegnata inizialmente solo al liceo classico e alcuni istituti femminili e poi piano piano allargata, come sappiamo, ad altri indirizzi. Quindi mi piaceva ricordare che è un po' anche un centenario, insomma, questa occasione ci permette di riflettere su questo, e che delle mie esperienze un po' viaggiando per il mondo con gli studenti stranieri posso dire che è, credo che sia quasi un unicum il fatto di avere la storia dell'arte fin dalle scuole medie, ormai anche elementari, ma insomma proprio di storia dell'arte, di avere questa disciplina, mentre in molti paesi, almeno dove io ho contezza, la storia dell'arte viene studiata solo a livello post-diploma, quindi a livello accademico universitario. Questa penso che sia una cosa di cui dobbiamo sempre essere consapevoli, insomma, anche per capire il contesto di cui parliamo. E poi, così, solo una piccola notazione: il 5 ottobre è la giornata mondiale degli insegnanti ed è uno degli obiettivi, l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU, e mi piace ricordarlo perché recita questo punto, che tra gli obiettivi appunto da raggiungere nel 2030 c'è l'istruzione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. E niente, così era, diciamo, per fare una cornice dentro la quale, la grande cornice dentro la quale ci muoviamo. I motivi di questo libro sono presenti qui in questa sala, perché sono venuti oggi, veramente sono tanto, insomma, felice di vedere i miei colleghi della scuola, del liceo artistico Fra Martino di Monterotondo, i colleghi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, dove in questo momento insegno appunto storia dell'arte, i colleghi della Sapienza, perché ho avuto, diciamo, per una strana coincidenza del destino, in questi 8 anni da quando sono entrata di ruolo a scuola, ho avuto la fortuna di riuscire a insegnare con dei contratti un po' alla Sapienza, un po' all'Accademia, didattica, quindi ho avuto un osservatorio eccezionale, perché riuscivo a insegnavo dai 14 ai 18 anni la mattina e poi negli altri giorni il pomeriggio tutti quelli che venivano dopo il diploma, e questo per me è stato, come dicevamo prima con Banda, faticosissimo, veramente una cosa da giocolieri, devo essere sincera, e forse questo libro mi è servito un po' a tirare, diciamo così, a fare il punto, no, di tutto quello che...
A trovare il senso.
Esattamente. E soprattutto perché durante questi corsi, quando insegnavo ai futuri docenti di storia dell'arte che dovevano accumulare i famosi CFU, i crediti formativi universitari, o CFA, crediti formativi accademici, per fare il concorso da insegnante, mi chiedevano appunto se io avessi dispense, se avessi materiali, se avessi qualcosa da dare loro di strutturato, perché, diciamo, tutte queste riflessioni all'inizio sono nate e continuano ancora adesso a essere condivise su un blog che ho aperto nel 2017-18 con la professoressa Antonella Sbrilli, che insegna storia dell'arte contemporanea, che è qui presente, che si chiama Artusi, e abbiamo deciso, proprio siccome c'era molto continuo scambio e dialogo, no? Sui problemi, ma tu come, anche le cose più semplici, ma come ti comporti in questa situazione, ma come pensi di fare, come è, e abbiamo deciso di avere un blog per condividere tutto questo, diciamo, anche con altre persone, perché appunto l'idea era della condivisione, di tenere un diario di questo viaggio. E siccome questa idea del viaggio mi tornava spesso alla mente, no? Appunto di passare accademia, università, scuola, la didattica, la storia dell'arte, la programmazione, la valutazione, eccetera, ho pensato di strutturare il libro in 10 tassi. Un po' una forma di... che mi sembravano la cosa più... diciamo, a cui ci si può avvicinare forse anche con meno timore al metodo, perché devo dire la verità, ci sono tanti libri sulla storia dell'arte, ovviamente infiniti, ci sono tanti libri sui metodi di insegnamento, però per esempio ho trovato molta difficoltà a trovare appunto dei testi di riferimento che mi potessero guidare da neo da neodocente o anche da docente più di esperienza, proprio come si muove nel mondo della scuola. E quindi nei corsi che facevo di didattica c'erano anche delle lezioni proprio a chi si fa domanda, in quali scuole, quante ore ci sono, come sono le classi di concorso, cioè proprio l'ABC, quelle cose che sei sempre a chiedere a qualche collega un po' più esperto che ha la pazienza di fermarsi. E poi veramente 10 passi vanno. Il primo è avviare, vi ho messo qui l'indice del libro, così avete un'idea più o meno di quello che appunto c'è dentro, per cui proprio cominciare l'aula in cui ci troviamo, quali sono le strumentazioni, come scegliere il libro, è meglio scegliere un libro digitale o cartaceo, la classe virtuale, perché poi appunto il Covid, la pandemia ci ha tutti traghettato verso un'aula virtuale, il digital divide, quindi il problema di chi non ha queste strumentazioni sue, perché soprattutto in campo scolastico la connessione internet non è aperta agli studenti, e quindi tutto questo, devo dire la verità, è un tema da affrontare, perché ci troviamo chi vuole fare didattica, diciamo così, aumentata, ampliata, deve sempre chiedere agli studenti di appoggiarsi appunto sulle proprie risorse, e questo crea appunto un problema di esclusione di alcuni. Poi la prima lezione, così uno schemino, un piccolo indice che mi ero fatta io per non perdermi nella prima lezione. Poi nel secondo capitolo c'è la complessità delle svolte educative, appunto è un altro tema che, grazie a Valeria Letti che è qui presente, mi interessa molto, quello della complessità nella formazione è molto importante. I metodi di insegnamento, quindi i metodi di insegnamento forse hanno più letteratura, quindi tanti metodi che si trovano nei libri, online, eccetera, ma ci sono anche i metodi di studio, perché i metodi di studio bisogna che noi conosciamo anche come studiano gli studenti, siano essi minorenni che maggiorenni, perché se non capiamo cosa non funziona nel metodo di studio, poi non riusciamo a diciamo, direzionarli in un miglioramento della loro attività di discenti. E poi varie appunto il debate, quindi la difficoltà dell'esposizione orale, che tutti i docenti conoscono benissimo di materie orali. E poi l'ultima è un po' una provocazione: una volta uno studente, quando ho fatto un piccolo sondaggio in classe, mi ha detto preferisco studiare da internet, il che diciamo ci vuole molta, diciamo, self-control accettare questa risposta e farne qualcosa, diciamo, che non sia, diciamo, che sia utile a tutti. Poi abbiamo appunto assemblare, quindi, perché il lavoro del docente, come ci insegna Susanna Sancassani, che ha scritto la prefazione, che oggi non è qui, che si trova a Milano, insegna al MEDI, dal Politecnico di Milano, importantissimi libri, ha scritto importantissimi libri sull'insegnamento, il docente oggi gli viene richiesto di essere un designer, cioè una persona che progetta la didattica, non soltanto che si siede e parla e insegna. E questo per me è stato un grande insegnamento, questo salto appunto concettuale, no? Di far lavorare molto gli studenti. Poi anche la conoscenza di tutte le risorse che ci sono, online, offline, digitali, cartacee, e fare una regia di tutte queste risorse. Quindi per alcune cose, per esempio, io mi trovo meglio a fare una lezione frontale dal manuale, per altre cose io personalmente ho bisogno di appoggiarmi a internet, ai social network, a tutta una serie di altre risorse. E poi anche creare una linea del tempo. In tutti i volumi, in tutti i capitoli, scusate, c'è un piccolo paragrafo pratico, quindi fare la lista della prima lezione, creare una linea del tempo, proprio dico come ho imparato io a fare una linea del tempo, quindi anche cose molto, molto, molto pratiche. Giocare, forse è il mio preferito, appunto si parla di come utilizzare la gamification, cioè il metodo di rendere giocabili una serie di argomenti che sono anche abbastanza difficili, insomma, ma che è appunto uno strumento, un metodo di insegnamento ed è un metodo di studio anche. E poi appunto la mia conoscenza, diciamo così, esperienza, appunto anche grazie al nostro blog che avevo voluto condividere molte app, molti siti che sono utili all'insegnamento. E poi anche questioni anche diciamo di tipo della professione, le questioni aperte sulla professione, e il text to image sull'intelligenza artificiale, una cosa che mi interessa moltissimo, che interessa e che ha grandi potenzialità. Poi siamo a connettere, E qui appunto siamo sui social network, perché avevo provato appunto con i miei studenti, che ringrazio sempre, che io considero nel mio libro i coautori di questo libro, perché con loro io ho sempre proposto di fare delle cose e loro hanno accettato e hanno, a volte abbiamo sbagliato, a volte abbiamo fatto bene, a volte ci siamo annoiati, a volte ci siamo divertiti, però loro sono sempre stati disponibili, devo dire, a proviamo, vediamo che succede, no? E a fare un po' il punto della situazione. Quindi gli account utili veramente per l'insegnamento su Twitter, Facebook, TikTok, un esperimento su WhatsApp che è stato molto interessante, fatto sulla scorta di un esperimento di Francesca Cusaroli, che traduce grandi testi della letteratura italiana e non solo, quindi Pinocchio, Dante, la Costituzione in emoji, e quello è anche stato molto interessante perché è un lavoro appunto sulla traduzione, no? Anche trasmettere, tradurre, è un momento di riflessione quando si insegna. E poi la media literacy, che sarebbe la conoscenza dei media, che è assolutamente importante che gli studenti siano in grado, e anche tutti i docenti, tutti noi siamo in grado di conoscere, appunto riconoscere o quantomeno avere un sentore di una fake news, e di conoscere appunto quali sono gli strumenti, no, a cui andare a cercare le informazioni e avere quantomeno l'emancipazione su questo. Ed è in alcune scuole in Europa questo viene considerato nel curriculum degli studi come fondamentale, proprio per non cadere in determinati problemi. Poi vado un po' più veloce, così concludo. Espandere è oltre l'aula, oltre il programma, oltre il manuale, cioè tutto quello che si può fare. Per fortuna gli insegnanti abbiamo, nel rispetto diciamo dei punti che dobbiamo seguire appunto della disciplina, ma abbiamo libertà, no? Di poter sperimentare, di poter uscire dal manuale, dall'aula e dal programma appunto, che possono essere le uscite didattiche, possono essere le uscite in realtà virtuale, che sono state molto utili durante il Covid, e non solo, soprattutto pensate ai centri diciamo non nelle grandi città, no? Come sono appunto Monterotondo, Frosinone e tantissime altre, quanto è importante poter accedere a un'esperienza, a una mostra, a un museo online, e poi magari riuscire a portarli in presenza, che è sempre l'obiettivo finale. Poi laboratori nei Fab Lab, che sono, per me sono stati molto importanti di integrarli nella didattica della storia dell'arte, non sono moltissimi però stanno arrivando con i fondi europei. E poi la parte che è stata scritta da Mirka Schembari, che stiamo aspettando, collega del Fran Martino, che è responsabile del PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che sono la vecchia alternanza scuola-lavoro, quindi tutto quello che è l'applicazione poi, no? Le competenze applicate nel mondo del lavoro. Grazie. Dal numero 7, anche per me è un tema molto sensibile, la valutazione, che deve essere veramente, dobbiamo ripensare profondamente, e in questo appunto la professoressa Sancassani è stata molto importante nell'aiutare a capire di come ribaltare la didattica, di sapere prima quello che tu vuoi ottenere e poi in base a quello preparare la lezione, preparare le verifiche, preparare le griglie eccetera. Il problema delle verifiche online, e poi una piccola provocazione, che è un tema che appunto molti docenti si sentono, appunto non di discipline linguistiche, si sentono dire ma devo correggere anche l'italiano, perché spesso succede che tu insegni storia dell'arte, fai una verifica scritta e poi gli studenti vengono e ti dicono ma lei mi ha corretto l'italiano, allora però quella è un'altra materia. quindi questa cosa all'inizio mi faceva ridere, no? Poi dopo 8 anni di questa diciamo di queste risposte che si continuavano, a un certo punto ho detto ma scriviamo anche questa cosa, perché non sarò l'unica a cui gli studenti chiedono, no? Ma perché mi corregge la grammatica e mi abbassa il voto per la grammatica quando questa è storia dell'arte? E quindi anche una riflessione sul fatto che la lingua appunto è la nostra piattaforma condivisa. Infine, creare appunto tutto quello che succede tra la storia dell'arte e gli istituti formativi, che sono appunto la Biennale dei Licei Artistici. Abbiamo partecipato con il nostro istituto, no? Sempre con grande soddisfazione alla Biennale, e a cui anche l'Accademia adesso può anche partecipare, quindi ci dobbiamo pensare per aggiungere altro lavoro appunto alla Biennale dei Licei Artistici. I laboratori con gli artisti anche in residenza nelle scuole, alle università e all'accademia, e poi la terza missione che è importantissima proprio per la programmazione e la progettazione. Gli ultimi due sono concludere, ed è una piccola riflessione anche sull'importanza di chiudere il percorso, quindi di chiudere con un feedback, dando la parola agli studenti di qualunque età essi siano, appunto, facendo il punto di quello che è stato fatto, dando spazio ai dubbi. E poi io avevo scelto, per mia sfida personale, di regalare alla fine dell'anno una lezione on demand, cioè quella lezione in cui gli studenti mi chiedevano quello che volevano sapere. Io regalavo alla classe una lezione, doveva essere però di storia dell'arte, perché se no vorremmo sapere gli UFO come... No, non lo so fare. E su un tema che volevano loro, e devo dire è stato molto istruttivo per me, perché i temi sono spaziati da cose più, appunto, diciamo così, più nella storia dell'arte, come, non so, i grandi misteri della storia dell'arte, fino a cose anche come i tatuaggi. Esatto, mi è stata richiesta una lezione sui tatuaggi, sui manga, e quindi mi sono messa a studiare, e io, diciamo, piano piano qualcosa è venuto fuori, diciamo, e questo è stato un regalo. Diciamo, fino adesso abbiamo il ministero, sono io che decido cosa studiamo, adesso decidete voi come un bonus di che cosa si parla, ed era stato un modo anche per dare a loro la possibilità, insomma, anche per me, per capire a loro cosa interessa, perché non è detto che io sappia, che loro dicano sempre, no, che cosa interessa loro. E infine la zona franca, Roberto Maragliano veramente per me è un grande faro nella professione, il quale ha proposto di lasciare, lui dice più o meno un quinto del percorso, del tempo che si passa a scuola, come zona franca, cioè libera dall'orario, libera all'interno dell'istituzione, una zona franca in cui si può veramente con gli studenti decidere di fare qualcosa di diverso. E quindi una zona libera, una zona, una palestra, chiamiamola così, in cui però per fare questo occorre avere, appunto, un orario più flessibile e spazi per poter decidere di sperimentare. L'ultimo punto sono degli elementi di approfondimento importantissimi, solo nel senso che io ho scritto poco, l'hanno scritto gli altri, e sono, appunto, le competenze chiave per l'apprendimento permanente, il rapporto OCSE, i 7 principi dell'apprendimento, gli scrittori di Dublino, le linee guida ministeriali per la didattica digitale integrata, il piano nazionale scuola digitale, varie cose, tra cui 12 principi della multimedialità di media e declaratorie. Sono tutte cose che servono anche al concorso per l'insegnamento, sono cose che serve conoscere quando si comincia, no, per avere, appunto, una mappa su che cosa fare. Quindi l'ho pensato come un cammino, cioè 10 passi da quando entro in aula a quando finisce la lezione e c'è questo feedback, appunto, che cosa sono questi momenti, che cosa, appunto, mettendo insieme una parte un po' teorica, appunto, di riflessione sui testi, di didattica, pedagogia, eccetera, e una parte ovviamente molto pratica che è scaturita appunto in questi folli anni. E adesso passo la parola al